Buona serata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network, un saluto da Marcello Lorai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology. Al prossimo numero del mensile Musica Jazz, che sarà a breve in edicola, sarà allegato un CD intitolato More Miles to Go, un lavoro su Miles Davis concepito e realizzato da Walter Prati. Walter Prati è questa sera a Jazz Anthology a presentarcelo e con lui Daniele Cavallanti, uno dei musicisti che hanno partecipato alla incisione. E a tutti e due ben tornati a Jazz Anthology.
Grazie.
More Miles to Go, questo sarà anche il titolo dell'appuntamento in cui verrà presentato dal vivo qui a Milano alla fine di aprile, il 28 aprile,
corretto,
alla Fabbrica del Vapore, questo tuo nuovo lavoro.
Alle 20:30,
benissimo. Allora, premetto per gli ascoltatori che io ascolterò assieme con loro, con gli ascoltatori, per la prima volta questo lavoro che è fresco di stampa e comincio dalla domanda più ovvia e generale, dato che tu, vuol dire, ti sei mosso in vari ambiti musicali, se fossi un jazzista non ci sarebbe praticamente neanche bisogno di chiederlo, ma visto che ti sei mosso in vari ambiti musicali, com'è nata questa operazione su Miles Davis, che cosa ti ha spinto a lavorare proprio su dei brani di Davis?
Beh, innanzitutto buonasera a tutti quanti. Il discorso è ampio, cercherò ovviamente di sintetizzarlo. Proprio perché mi occupo attraverso appunto ambiti musicali anche molto differenti, devo dire che le ragioni di questi ambiti musicali differenti stanno, diciamo, nell'esperienza del passato, cioè rivivere, nel rimettere insieme musiche che in periodi diversi ho frequentato, ho ancora oggi amo tantissimo e che, ma soprattutto diciamo che per me sono state veramente significative. E quindi certo Miles Davis fa parte del mondo del, diciamo, del jazz. Io non sono un jazzista, anche ho fatto cose in questi ambiti, però è un autore, è un compositore, è un musicista che dal mio punto di vista è proprio una figura centrale nel mondo della musica, diciamo del Novecento, perché prima non c'era, e quindi del Novecento in avanti. E quindi è un musicista, un nome, è un contenuto musicale su cui, se, a parer mio, ci si dovrebbe sempre confrontare. E quindi qui è arrivata la ragione della scelta di questi brani, che poi si aggancia anche a che cosa? A proprio quel periodo di Davis in cui stiamo parlando della fine degli anni 60 con In a Silent Way e avanti, in cui insieme a Teo Massero hanno introdotto questa prassi, oggi si chiama post-produzione, cioè di rimettere insieme i materiali delle sessioni di registrazione e di ricomporre la musica per il prodotto, diciamo, disco. Prassi che in realtà è comune ed è partita invece col lo sviluppo della musica elettroacustica. Prendere i nastri, tagliarli, fare e rimontarli, e quello è stato sempre il procedimento cardine. Per cui, siccome io mi occupo invece tanto di musica elettronica, questo è stato uno dei collanti, oltre ai temi, diciamo, che per me hanno rappresentato temi di varie epoche, momenti importanti, anche emozionali, quindi c'è anche una componente di questo tipo, non solo tecnica. Ecco.
Poi passiamo ad ascoltare un brano, intanto per cominciare a far sentire agli ascoltatori di che cosa stiamo parlando, le diverse fasi di Davis, che qui ne troviamo alcune, insomma, di queste diverse fasi, tu in che fasi tue invece le hai scoperte?
Beh, diciamo che, come spesso è capitato nel corso della mia esperienza musicale, che è partita da autodidatta, ma stiamo parlando degli anni dell'inizio degli anni 70, spesso sono andato a ritroso. Ad esempio, nel caso di Davis, sono partito da In a Silent Way dai Beaches Brew e sono andato indietro. Ecco, quindi, e quell'andare indietro ha corrisposto anche a momenti così, diciamo, della mia esistenza, in cui questi temi degli anni 50 mi hanno colpito, e insomma lì è nato il mischione, diciamo, questo, la confusione.
Allora direi proprio di andare indietro rispetto al Miles Davis elettrico, cominciando dal primo brano di questo album, che a questo punto ti chiedo di presentare.
Nardis.
Thank you. Del Miles Davis, diciamo così, preelettrico, se ne sono di rivisitazioni, se ne sono sprecate anche nell'ambito del jazz italiano, spesso anche con un approccio abbastanza nostalgico e a me viene da dire anche con un approccio del tipo avrei voluto essere Miles Davis e purtroppo non è andata così e allora lo rifaccio, no? Ecco. E qui direi che siamo, e non ci si poteva certo aspettare qualcosa di diverso da te, molto distanti da queste letture nostalgiche, perché appunto ricordiamo agli ascoltatori che questo era un brano di un Miles Davis di un'epoca precedente alla fase poi del jazz elettrico, ma in qualche modo qui viene anche richiamato proprio una sensibilità che è stata quella del Miles Davis elettrico, alcuni stilemi, alcune sonorità, insomma adesso mi veniva in mente, sentendo alcune cose mi veniva in mente ovviamente On the Corner, no, per esempio, no? Ecco.
È stato preso un campione di On the Corner,
ecco.
Che apparentemente non c'entra nulla con quel tema, con diciamo gli anni di quel tema, ma è stato proprio quest'idea qua di creare
questa in qualche modo questo intreccio,
esatto,
questa sovrapposizione, sì.
Posso?
Certamente.
Questo crossover.
Beh, torniamo poi magari dopo appunto sul modo con cui questi pezzi sono stati costruiti, perché appunto abbiamo in qualche modo detto all'inizio che questo tuo interesse per Miles Davis era a due livelli, uno quello di certi brani che ti hanno particolarmente colpito, l'altro quello di un metodo che non è stato tanto di Miles Davis lui, ma insomma che è stato utilizzato da Tio Massiero in particolare,
sì,
nella
che
sua...
poi sono stati i primi nell'ambito, esatto, del diciamo fuori dalla musica elettroacustica,
in maniera assolutamente innovativa, direi anche rispetto all'ambito del rock eccetera, a cui anzi con quelle operazioni fatte su Beaches Brew eccetera hanno insegnato qualcosa, insomma, ecco. Su questo poi ritorniamo. Parliamo dei musicisti, come hai messo insieme questo gruppo e qual è il profilo dei musicisti coinvolti.
Il gruppo è stato messo insieme in modo scombinato, nel senso che sono tutti musicisti e molti di loro amici che hanno esperienze differenti in campo musicale. E questo è un po' la caratteristica di questo collettivo. Certo che non bastano le esperienze diverse, occorre anche una curiosità nel voler mediare le proprie esperienze differenti, nel voler andare a cercare qualcosa un po' più in là di quello che uno è bravo ed è abituato a fare, e questo non è così usuale. E poi devo dire c'è appunto l'aspetto che sembra un po' strano, adesso che in ambito professionale non ho da dire, però c'è l'aspetto relazionale che dal mio punto di vista è molto importante, nel senso che è ottimo essere dei bravi musicisti, ma se non ci sono delle connessioni, come dire, anche appunto di carattere relazionale, di fiducia, di trasferimento, sì, di fiducia reciproca, a me viene da dire che non è che abbia molta più voglia di mettere in piedi dei progetti ed aver da questionare su mille altre cose con i compagni di viaggio.
Certo.
E direi che questo tipo di atteggiamento, che sono un po' di anni che ho, ha sempre portato bene. A volte è capitato che forse potevo scegliere, non in questo caso, scegliere magari o essere scelto, potevano essere musicisti più bravi, ma non importa, nel senso che la bravura quasi mai va a sostituire in un collettivo, in un gruppo di lavoro, quello che è appunto quelle che sono le affinità genere, anche proprio relazionali.
Sì.
Quindi partiamo con
Daniele Cavallanti, per esempio,
no,
diciamo.
C'è tanto, perché abbiamo suonato insieme negli anni 70, poi abbiamo fatto. Facciamo cose molto diverse.
Cosa facevate negli anni 70? Ricordiamolo.
Suonavamo anche al parco.
Suonavamo in trio, io avevo conosciuto da poco quello che ahimè sarebbe diventato il mio partner musicale degli ultimi 43 anni, ovvero sia Tiziano Tononi, in uno studio di registrazione dove registrava Andrew Cyril con Leroy Jenkins e Anthony Davis. Ho conosciuto Tiziano. Walter, con Walter ci conoscevamo, abbiamo iniziato a suonare il trio, abbiamo suonato forse un anno o due, poi dopo io sono andato a Amsterdam, eccetera. E quindi diciamo andiamo molto indietro, per cui tanti anni fa. E chi mi conosce poi sa che io ho, dopo la parentesi ancora più indietro, attuale, dei primi anni, certo, 70, prima e poi dopo e tuttora, ho diciamo lavorato sempre più in campo più, tra virgolette, strettamente più jazzistico, come sound, come concezione, mentre Walter ha come dire, proseguito con una carriera, io direi, più appunto su musica elettronica o elettroacustica. O... Però non ci siamo, diciamo, mai persi di vista, e quando mi ha proposto di partecipare a questo progetto, ovviamente, e tra l'altro sottoscrivo quello che diceva sul fatto di
forse
lavorare...
Forse qualcosa che riguarda anche... Cioè in cui ti ritrovi anche tu, cioè che è un po' lo stesso tipo di atteggiamento nel rapporto con altri musicisti.
Esatto, sottoscrivo quello che diceva lui, insomma, e che è imprescindibile la musica che fai con chi la fai. Certo, dalla bravura, è un termine che non mi piace, però dalla capacità dei musicisti coinvolti e delle affinità musicali, certamente, ma anche imprescindibile da un rapporto umano, di amicizia, perché alla fine il bello di fare questo mestiere, se vogliamo chiamarlo, è alla fine che fai quello che ti piace e con degli amici.
Delle persone che ti piacciono, sì.
Esatto.
Sì. E, Daniele al sax, Mario Mariotti alla tromba, e anche lui... Oramai saranno forse quasi a più di 15 anni sicuramente che ci conosciamo e abbiamo fatto tante cose insieme, con lui soprattutto di musica elettronica, di improvvisazione, come si diceva una volta, radicale. E quindi è un ambito, benché lui sia un trombettista classico eccezionale, suona jazz, suona, beh, insomma, diciamo che è conosciuto nell'ambito musicale, soprattutto milanese. Emiliano Turazzi, che in realtà conosco da poco col clarinetto basso, ma dal mio punto di vista è un personaggio veramente, dal punto di vista musicale, veramente singolare, perché è un compositore di musica contemporanea, anche lì come si diceva una volta, suona gli strumenti a fiato, è un espertissimo di jazz New Orleans di quel periodo, e poi fa delle cose,
è ananche un super esperto di Ornette Coleman,
anche per cui non è facile trovare, tra l'altro, tutto a livelli alti, perché non è insomma. Per cui mi ha colpito questa figura e al tempo stesso una facilità appunto di relazione. E tra i fiati, Ricciarda Belgioioso è una pianista con cui lavoro stabilmente in ambiti appunto che riguardano la musica elettronica. Abbiamo fatto...
Avete fatto delle cose poi su Stockhausen.
Su Stockhausen abbiamo fatto una nuova versione di Rainbow in a Curved Air di Terry Riley. Insomma, ci troviamo spesso. E poi, dunque 4-5, ne manca solo uno, giusto, che è Guglielmo Prati, mio figlio, che va benissimo, nel senso che purtroppo per lui ha seguito la stessa strada sulla musica elettronica. Dico purtroppo perché quando ai miei tempi era molto più semplice, oggi è veramente complesso per diciamo, dei giovani musicisti, ma tant'è, e quindi... con cui spesso non è facile lavorare, come sempre, quando ci sono in mezzo le parentele, però diciamo che mi ha dato tantissime buone idee e quindi ecco, si è unito alla company. E quindi visto, è un ventaglio veramente, certo, di esperienze molto differenti.
E tu, per completezza, ricordiamo che in questo lavoro suoni basso elettrico, elettronica e tastiere. Non mi ricordo più se il basso elettrico è stato all'origine il tuo primo strumento.
È stato il mio primo strumento perché alle medie era rimasto nel gruppo della classe l'unico strumento, quello è la chitarra, ma essendo la chitarra sei corde, ero, come dire, un po' spaventato, e quattro era, mi sembrava un po' più
semplificava
semplice.
Le cose,
semplificava,
sì,
le cose. No, ma è stato veramente così, per cui...
Allora, appunto, dopo riprendiamo il ragionamento su come sono stati costruiti questi brani. Intanto possiamo passare ad ascoltare In a Silent Way. Preferiamo in questa trasmissione, magari non riusciremo ad ascoltare tutti i brani del disco, così almeno vi resta anche un motivo per andare in edicola a comprarlo allegato al prossimo numero di Musica Jazz, ma preferiamo farvi ascoltare i brani nella loro interezza anche quando sono abbastanza ampi, come nel caso di quelli che adesso seguiranno, a cominciare da questo In a Silent Way, che è di 9 minuti e rotti.
Thank you.
Ecco, questo era In a Silent Way nella rilettura di Walter Prati con la sua Experimental Music Company. Volevo toccare una questione, diciamo, riguardante Miles Davis. Nel brano precedente tu dicevi appunto che sono stati utilizzati dei campionamenti di On the Corner. On the Corner in qualche modo è stato un album emblematico anche per il fatto che a moltissima parte della critica all'epoca non era piaciuto, e tutto sommato continua a far parte di, scusate il bisticcio, di quella parte di Miles Davis, del Miles Davis elettrico, che tuttora oggi continua a non essere considerato quanto forse meriterebbe. Naturalmente il mondo è pieno di schiere di appassionati di Miles Davis che si comprano tutti i bootleg possibili e immaginabili, eccetera, eccetera. Però, diciamo, se parliamo di considerazione critica, in realtà è stata al di sotto di quello che certe cose del Miles Davis elettrico hanno rappresentato. Invece la cosa interessante è che il Miles Davis elettrico ha suscitato e continua a suscitare un grandissimo interesse da parte di musicisti, anche di orientamenti molto diversi tra loro, no? Ecco, trovo che questo sia molto significativo, se vogliamo, ecco.
Per quel che penso io, sì, ma è proprio questo motivo, che la ragione che immagino sia, è che spesso, diciamo così, la critica è focalizzata su un modello che magari funziona, che ha determinati pregi, che rispetta alcune regole, che rispetta, diciamo, un po' l'evoluzione di quello che è stato anche il musicista dal punto di vista tecnico. Qui, nel senso di Miles Davis elettrico, anche nella sua evoluzione, lui rompe un po' questi schemi, perché è chiaro che se andiamo a prendere i soli di Davis degli anni 50 o di Ascensore per il patibolo, cioè sono cose inarrivabili che dopo, in un certo senso, forse non ha più fatto, ma ha fatto cose diverse. Io ho presente quel video che girava un po' di tempo fa su YouTube, dove lui suona con Prince fa 12 note, biro, 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 biro. La roba lì è chiaro che non posso andarla a paragonare al solo appunto di Kind of Blue o di quei periodi lì. È un'altra musica, è un altro musicista che mette insieme, come dire, esperienze differenti. E infatti tutto quel periodo lì è molto vissuto, cercato da altri musicisti, perché lì c'è, diciamo, un'esperienza, una messa in gioco che è difficile.
Diciamo che sì, forse penso io, ma a Miles non credo importasse molto di quello che pensavano i critici, ovviamente, ma questo per qualsiasi musicista degno di questo nome. E Miles era un genio. Come sappiamo, ha cambiato il corso della sua musica e della musica più in generale, del jazz, più volte. Per me il Miles che amo di più è quello dei due grandi quintetti degli anni 60, quello classico quintetto con Herbie Hancock, Ron Carter, Tony Williams e Wayne Shorter, e quello dopo, cosiddetto The Lost Quintet, con Chick Corea, Dave Holland, Jack Jeanette e Wayne Shorter. Diciamo del Miles elettrico che apprezzo moltissimo, personalmente ritengo sicuramente Beaches Brew, quel disco della svolta, diciamo, elettrica, e On the Corner, uno dei più i dischi che mi piacciono di più. Molto bello è anche Jack Johnson, altri meno, ma questo è un parere assolutamente personale e quindi sì, sarebbe stato interessante, si vociferava, si dice che ci siano dei nastri di Miles con Jimi Hendrix, però non si sa. Si sa che però erano più o meno nei progetti di tutte e due di riuscire a fare qualcosa
insieme. Io credo che loro non abbiano mai suonato assieme.
Probabilmente no, però pare che almeno così, no, che ci fosse un interesse sicuramente. Certamente. Da parte di Miles.
Questo sì.
Sicuramente se non fosse morto, probabilmente questo anche sì. Di Jimi Hendrix sarebbe stato interessante.
Certo, sì. Daniele, nell'intervista che accompagna l'uscita di questo disco su Musica Jazz, Walter dice che ti ha chiesto di partecipare a questo progetto e tu non hai chiesto sostanzialmente nessuna specifica, diciamo così.
No.
Volevo chiederti di questo e di come è stato per te partecipare alla incisione.
Certo, ma io sono sempre molto felice quando qualche amico o anche qualche musicista che non conosco mi chiama e mi propone di partecipare a qualcosa, a qualche progetto. Sono sempre molto contento della mia vita. Conosco Walter da molti anni, conosco Mario, conosco Emiliano, con cui non tanto, ma in questi anni qualcosa insieme ci è capitato di fare, quindi i musicisti sono buoni, sapevo che erano buoni musicisti. E basta, questo mi bastava. Ho suonato molto parecchi anni fa, per diverso tempo, con un grande contrabbassista che si chiama Piero Leveratto. È uno dei pochi, sì, forse non così pochi, però musicisti che tutte le volte che l'abbiamo chiamato, Piero, sei libero, c'è da fare questo, non ha mai chiesto quanto si prende. Viene dopo. In questo caso Walter mi dà un sacco di soldi, ovviamente, per cui lo sapevo.
No, ma sulle specifiche non alludevo a questi aspetti,
no,
prosaici, alludevo,
certo, sulla musica. La musica mi ha spiegato un po', certo, è un contesto, un approccio, come dicevo anche prima, abbastanza diverso da quello che io faccio sostanzialmente da sempre, però forse proprio per questo è stimolante,
interessante.
Certo. No, certo, da quel punto di vista sicuramente sì.
Allora, a questo punto possiamo passare a un brano ancora un pochettino più lungo, poi dopo più o meno probabilmente in conclusione parliamo di come sono stati costruiti questi brani. Il brano è una rivisitazione di Nature Boy. Thank you. abbiamo effettivamente fatto ascoltare dei brani integralmente, questo in realtà
quasi
lo sfumiamo appunto per avere il tempo per qualche ultima considerazione. Appunto, un accenno sul modo con cui sono stati costruiti questi brani rispetto alla fase della registrazione.
Beh, dunque, la fase della registrazione, brevissimamente, includeva il fatto che ci fossero i temi e ci fossero, come dire, delle strutture appunto ritmiche e quant'altro da seguire. Dopodiché i musicisti hanno suonato piuttosto liberamente, anche creando già degli interplay. Però poi la fase successiva è stata quella proprio di selezionare delle parti che ovviamente a mio modo di sentire erano più, e di posizionarle in momenti differenti, il che ha dato la possibilità di creare altri tipi di dialoghi tra i vari musicisti e anche di, in qualche modo, se mi è permesso enunciarlo, di prendere delle parti molto dense da un punto di vista della tensione. Sono anche brevi e che quindi sarebbero risultate veramente difficile farle poi dal vivo. Tant'è che il concerto sarà un concerto diverso. I pezzi sono questi qua, ma in realtà le strutture dei brani e anche le modalità saranno differenti, perché proprio questo è un prodotto artefatto nel senso buono del termine, cioè un prodotto ricomposto. Ovviamente nel live i musicisti avranno molto più spazio di intervenire, creare delle relazioni momentanee.
In tempo reale,
esattamente. Un po' come erano i concerti di Davis del primo periodo elettrico, cioè Beaches Brew non l'ha mai fatto come il disco.
Certo,
no, perché era impossibile da fare, esatto, e quindi...
C'è questa piccola storiella che quando finirono di registrare Beaches Brew, c'è John McLaughlin che alla fine era in studio, non dico per caso, ma c'è un gran chitarrista bravissimo inglese a New York, e Miles dice, ok, portalo in studio. Certo. E dopo che hanno registrato, John McLaughlin va da Dave Holland, perché tu poi tra inglesi, e dice, senti, ma che cosa abbiamo registrato? Che cosa abbiamo fatto? E dice, non ti preoccupare, gli dice Dave.
Bene, un'ultimissima cosa, che vita avrà, diciamo, questo lavoro? Adesso esiste come CD allegato al prossimo numero di Musica Jazz, poi?
E poi verrà messo sulle piattaforme questo è anche un bel esperimento, con una codifica Atmos, per cui diciamo l'ascolto in cuffia sarà spazializzato, sarà un ascolto, diciamo, come si usa dire adesso, immersivo. Vogliamo dirlo?
Certo,
anche
diciamolo.
Qua vogliamo l'ascolto immersivo.
No, poi probabilmente cercheremo anche di fare più live, oltre a quello del 28 di aprile, vedremo di fare.
Sì, speriamo. Come si dice, di 28 ce n'è uno. Ma noi contiamo sugli altri giorni, ecco.
Bene, grazie a Walter Prati e a Daniele Cavallanti.
Grazie a voi.
28 aprile, Fabbrica del Vapore, 20:30. E in edicola col prossimo numero di Musica Jazz, More Miles to Go. Ascoltiamo l'ultimo brano del disco, che è anche il più breve, Solar. Thank you.
Mm-hmm.